lezione numero 27, terza parte, giornata del 19, sì, 19 di maggio. Bene, allora, questo primo esempio è molto interessante da esplorare. Io ho qualche dubbio che ci porti esattamente a fare esperienza di quel tipo di silenzio che interessa a Figal, che è il silenzio, diciamo, di un rifiuto a una domanda di comprensione. Qui il testo non viene tacitato, silenziato, perché noi non comprendiamo qualcosa che vorremmo ci fosse spiegato meglio, che vorremmo ci fosse ripetuto, come siamo soliti fare quando, parlando con qualcuno, non capiamo e gli chiediamo: scusa un attimo, fammi capire bene cosa hai detto, ripeti un po', che è un modo anche per inchiodarlo alle parole che lui ha pronunciato, magari sopra pensiero, magari senza volere, come si dice, anche se ciò che esce dalla bocca di ciascuno di noi ha sempre e inevitabilmente la consistenza di una pietra, si dice, non a caso le parole sono pietre. Allora, questo era il caso fatto da Figal. Il caso che invece lui ci presenta ora è diverso, no? Nel senso che non si tratta di non comprendere il testo e dunque di chiedergli un chiarimento, che è diciamo l'esempio che serviva a introdurre questa esteriorità del testo, no? A pagina 209, seconda metà della pagina, Figal ribadisce: gli scritti non rientrano nel contesto della vita umana, non sono persone, chi vorrebbe da essi informazioni chiarificatrici ricade sulla sussistenza di scritti, su ciò che se ne sta qui. Cioè, noi non possiamo chiedere spiegazioni. Questo era l'esempio utile a introdurre quel tipo di esteriorità che consiste in quel tipo di silenzio. Il silenzio è il silenzio di qualcuno che non risponde a una domanda, anche se poi Figa gira intorno al fatto che il testo non è una persona, eccetera, eccetera. Qua invece abbiamo a che fare con un silenzio che certamente si determina, perché la lettura si ferma, ma è il silenzio della nostra voce, eminentemente. Cioè, è come se noi impedissimo in primo luogo alla nostra voce di uscire fuori dalle nostre labbra, o comunque di essere scandita, pronunciata anche solo silenziosamente. È tanto un silenziamento di noi stessi quanto un silenziamento del testo, più che la scoperta di quel tipo di silenzio che davvero è un silenzio inattaccabile, il silenzio di chi non può rispondere. Di chi non può rispondere non perché non voglia, ma perché letteralmente non può. Non può. Non perché non sia nelle condizioni, come se prima lo fosse stato e adesso non lo sia più, ma perché non lo è mai stato, in quanto non è una persona. Dunque, ho qualche difficoltà a pensare che si tratti dello stesso carattere del silenzio, no, che interessa a Figal. Sottolineo questo punto perché Figal ci vuole, come dire, portare a ritenere che questa esteriorità dei testi non sia soltanto qualcosa che noi possiamo attribuire loro così nel bel mezzo di una riflessione, diciamo, priva di conseguenze. Figal ci vuole invece segnalare che questo aspetto dell'esteriorità, che magari non è stato notato sufficientemente da nessuno prima di lui, o non come lo fa lui, questo aspetto dell'esteriorità ha un peso, ha una sua ricaduta e una sua forma di presenza, come un'ombra, no? Che in qualche modo si allunga all'interno della nostra esperienza del testo e che appunto contribuisce a tenere sempre distinta l'interpretazione dell'opera, cioè questi caratteri esteriori, il carattere di silenzio della scrittura e il carattere di, diciamo, pronunciamento oracolare in qualche modo, quindi indipendente dalla interazione con un parlante, una vera interazione, ecco, questi due elementi fanno l'esteriorità complessiva del testo e pesano nel nostro rapporto con il testo scritto. Questo è il punto, no? Allora si tratta di vedere se poi effettivamente pesano, cioè, oppure se la nostra esperienza tiene conto di altro, no? Magari lascia tutto questo sullo sfondo perché non emerge, perché non ha la forza di emergere. Allora, il primo caso lo abbiamo visto, Figaro ne fa altri due che invece ci portano più direttamente sul punto vero, che è quello della simultaneità del testo, cioè esteriorità come, diciamo, trama di relazioni, di connessioni che si scoprono progressivamente, ma che sono, diciamo, presenti sin dal primo istante della lettura. Perché? Perché appartengono alla struttura del testo, perché sono la struttura del testo. Questo elemento è emerso in maniera magari non altrettanto esplicita, come fa Figal, anche nelle riflessioni che Gadamer ha fatto nel corso di testo e interpretazione. L'ultima parte di questo saggio, molto importante, si concentrava proprio su questa modalità di automanifestazione del testo che portava a una specie di circolarità o di andamento spiraliforme, per cui diventava necessaria una lettura ripetuta, tanto nel testo eminente e la sua verità, che è il saggio, diciamo, dell'86, quanto in testo e interpretazione, Gadamer insiste proprio sul fatto che l'interpretazione non finisce mai. L'interpretazione di un testo letterario è per sua natura interminabile. Perché? Perché la parola letteraria, nella sua duplice veste di significato e di sonorità, è qualcosa che apre continuamente all'interno di questo gebilde, di questa struttura, apre continuamente sempre nuove possibilità di connessione. Dunque, questo aspetto è stato visto da Gadamer, non è stato qualificato nello stesso modo. Gadamer ha preferito parlare di struttura e non di esteriorità del testo che si mostra piano piano come una immagine fotografica che si forma lentamente sulla carta immersa in una soluzione ad hoc, no? Ma diciamo, questo aspetto è evidente anche per Gadamer. Figal mette l'accento sul modo in cui questa trama emerge per noi che stiamo leggendo nel corso della lettura. Dicevamo che fa due esempi, a pagina 271, che vanno in questa direzione. Il secondo ancora più del primo. Allora, il primo riguarda il fatto che noi possiamo essere disturbati nella lettura, non più perché magari non condividiamo quello che stiamo leggendo, no? Ma per il fatto che perdiamo il filo del racconto. Non, a un certo punto la trama si complica a tal punto che noi non ci raccapezziamo letteralmente più, perché magari non ci siamo accorti, abbiamo letto in vari momenti, no? Magari non ci ricordiamo quello che abbiamo letto il giorno prima, oppure ci sono stati momenti in cui la nostra lettura è stata più disattenta, per cui non abbiamo registrato, che ne so, l'ingresso di un nuovo personaggio all'interno della storia. Quindi quando ci vediamo, quando ci troviamo davanti il suo nome, ci chiediamo: ma chi è questo, no? Da dove sbuca fuori? Dunque, noi possiamo interrompere la nostra lettura anche perché banalmente abbiamo perso il filo, no? E cosa facciamo in questo caso? Possiamo sempre, a metà di pagina 271, Figal dice, beh, insomma, possiamo sempre sfogliare indietro le pagine tentando di restituire continuità alla storia. Quindi la storia non risulta più da se stessa, come se si srotolasse davanti ai nostri occhi da se stessa, no? Come un, appunto, una matassa che si srotola senza aggrovigliarsi, ma invece, appunto perché io ho perso il bandolo della matassa, debbo ricostruirla. A questo punto, diciamo, la vicenda, la storia, deve essere prodotta dal lettore. Figa ci vuol dire questo sostanzialmente: finché tutto scorre, quasi non ci accorgiamo nemmeno di essere noi che in realtà prestiamo voce allo scritto, no? Come invece realmente accade. Quando poi invece a un certo punto le cose si interrompono, no? Questo motore comincia a battere in testa o comunque a non funzionare più così bene, ecco, a quel punto è come se noi dovessimo intervenire su questo motore, fermarci e fare qualcosa, insomma, no? Semplicemente sostare. Chi capisce di meccanica può anche cercare di capire qual è, diciamo, il motivo di questo malfunzionamento, no? E intervenire. Ecco, intervenendo noi, come dire, da guidatori, no? Che semplicemente seguono la strada, diventiamo anche un poco meccanici, no? Se riusciamo a trovare il guasto, no? Se riusciamo a ritrovare il bandolo della matassa. Questo vuol dire che il buon funzionamento della macchina, di nuovo, dipende anche da noi. Stiamo producendo la storia perché stiamo andando a ritroso a ritrovare quello che magari non avevamo notato, quello che ci era sfuggito. Questo è un primo emergere di che cosa? Del fatto che diciamo la totalità della storia non si srotola semplicemente davanti a noi in maniera continua, cioè la nostra esperienza del fatto che il testo è un testo, cioè un'unità complessa. Questa esperienza a un certo punto ci dice che non basta andare avanti semplicemente, possiamo e dobbiamo tornare anche indietro, perché l'avanti abbia un senso io devo continuamente legarlo a un dietro, ovvero a un prima, no? Se questa continuità salta, però poco male, perché c'è sempre un prima a cui posso tornare per vedere di riannodare questo filo, per vedere di ritrovare questo bandolo. Questo significa allora che il modo di manifestarsi della totalità, dell'insieme di questa storia, si manifesta certamente anche procedendo in maniera continuativa. Se io sono attentissimo ogni volta che apro quel testo, non perdo un colpo, come si dice, seguo con il massimo dell'attenzione, è probabile che io non debba mai interrompermi, perché riesco a tenere tutto tutto sotto controllo. Naturalmente il punto è che qui abbiamo a che fare con un testo letterario, cioè con un'opera d'arte. Qui Figal è interessato soprattutto all'aspetto della coerenza logico-narrativa, no? O contenutistica, l'esempio di prima, cioè del fatto che noi possiamo non condividere il contenuto, si rifà a questo aspetto. Vedete che non fa mai più di tanto riferimento alla componente formale, retorica, espressiva, cioè a tutta quella dimensione di fenomeni prettamente linguistici, ritmo, metro, scusate, che invece per Gadamer aveva una valenza fondamentale. Allora, questo è il primo caso, dunque una specie di smarrimento per una sorta di distrazione. Il secondo caso, su cui poi Figaro insiste di più, giustamente, sempre a pagina 271, è che diciamo, il testo, quando è particolarmente complesso, sostanzialmente è qualcosa di eccedente anche rispetto alla nostra capacità di attenzione media, no? E dunque, diciamo, siamo per forza di cose, costretti a tenere presenti tante cose, diciamo, che non sono attinenti alla semplice successione, cioè dobbiamo orchestrare la nostra lettura. La nostra lettura non è semplicemente un andare di parola in parola, di pagina in pagina, no? Come in una specie di risucchio che ci tiene però sempre inchiodati solo e soltanto alla cosa che scorre nell'istante davanti a noi, no? C'è bisogno, per non perdersi, appunto, non solo di ricordare il nome di Tizio di Caio, ma proprio di invece aver come incamerato, e quindi di avere sempre presente l'ampiezza, diciamo, di questo, di questa sinfonia che è il testo. Dice Figal, quando le storie sono particolarmente complesse, ma anche quando sono narrate con una abilità, particolare, no? Quindi quando sono piene di riecheggiamenti interni, di una ricchezza formale e contenutistica, diciamo, del tutto ineguagliabile. Beh, in quel caso, per poter seguire una storia a una decina di righe dal basso, di pagina 271, dobbiamo essere in grado di tenere presenti le connessioni che stanno al di fuori dell'immediata successione. Qualcosa che è stato nominato proprio all'inizio può essere rilevante per la totalità e ciò non si deve palesare necessariamente all'inizio. Qualcosa di introdotto solo in un momento successivo può conferire alla storia una nuova direzione, magari facendola manifestare proprio nella sua armoniosità. Così possiamo seguire la storia non solo nell'attuazione della lettura, piuttosto essa deve emergere anche come connessione complessa. Quindi per riuscire a seguire, cioè per, diciamo, andare dietro alla storia, dobbiamo fare qualcosa di diverso dal semplice andare dietro, cioè dobbiamo avere presente una quantità di connessioni che non sono semplicemente conseguenziali, ma che rinviano a parti e momenti diversi che noi dobbiamo riuscire comunque a connettere per seguire al meglio. Dunque, la nostra rotta consiste non solo nel fendere l'acqua in una certa direzione e quindi nell'assecondare, no? Diciamo questo andamento unidirezionale, no? Ma consiste anche però nell'avere presente l'intera complessità dei dati, delle informazioni, dei riferimenti che permettono a quella rotta di essere pienamente consapevole.